Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Borse europee in rialzo dopo che Donald Trump ha ufficializzato la proroga dell'entrata in vigore dei dazi. Dal limite che originariamente era stato fissato per domani 9 luglio si passa al 1 agosto. Nel frattempo il presidente ha annunciato l'invio di nuove lettere con cui comunica le tariffe stabilite per i singoli paesi dopo aver spedite quelle, tra gli altri verso Giappone e Corea del Sud, ma si prepara a comunicare le sue decisioni anche a Bruxelles, pur affermando che adesso l'Unione Europea tratta meglio gli Stati Uniti. In Qatar riprendono i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, ma nell'enclave palestinese i civili continuano a essere decimati dai bombardamenti di Tel Aviv. Israele intanto, per mezzo del proprio ministro della difesa, illustra un piano per lo sfollamento di 600.000 persone verso il sud dell'enclave, a Rafah, e suscita così lo sdegno della comunità internazionale, che denuncia l'ennesima violazione dei diritti umani dei palestinesi. In Italia nel frattempo fa discutere quanto accaduto al ministro degli interni, Matteo Piantedosi, che si è visto respingere dalla Libia insieme ad altri colleghi europei per il mancato rispetto delle procedure di ingresso nel paese, mentre nella francese Marsiglia la siccità prolungata sta alimentando un rogo scoppiato nella periferia della città. Le fiamme hanno già bruciato 700 ettari di terreno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 8 luglio 2025. Sembra essere piaciuta, almeno a chi compra e vende in borsa, la proroga annunciata da Donald Trump questa mattina sui dazi. Ci sarà tempo per un'intesa fino al 1 agosto, ha detto il capo della Casa Bianca, e non più dunque, fino a domani 9 luglio. Le borse europee oggi hanno chiuso tutte in rialzo, attorno all'1%, segno che per gli operatori è meglio evitare un'intesa sui dazi tra Washington e Bruxelles. Anche alla Wall Street Journal l'accordo non piace. I dazi arbitrari di Trump, ha scritto oggi la testata, sono un aumento delle tasse. In Europa il governo tedesco ha minacciato addirittura contromisure se non ci saranno accordi equi. Ce ne parla da Berlino il nostro Alessandro Ricci.
Mentre il presidente statunitense Donald Trump continua a inviare lettere ufficiali ai partner sul tema dei dazi, cresce la preoccupazione anche nel nuovo esecutivo tedesco. Il cancelliere Friedrich Merz ha espresso timori per lo stallo delle trattative tra Stati Uniti e Unione Europea, definendole troppo frammentate e quindi a rischio fallimento. Secondo Merz, l'amministrazione Trump è irritata dal persistente squilibrio commerciale con l'UE, che nel 2024 ha registrato un surplus di circa 50 miliardi di euro, una cifra che Washington considera eccessiva. Tuttavia, il cancelliere invita a una lettura più articolata. Molte aziende europee, soprattutto tedesche, producono direttamente negli Stati Uniti, creando posti di lavoro e investimenti. Un aspetto che, a suo avviso, dovrebbe rientrare nel bilancio complessivo del rapporto economico bilaterale. Merz auspica un accordo rapido e pragmatico, ma la sua linea incontra resistenze sia a Berlino sia a Bruxelles. Il socialdemocratico Bernd Lange, presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, ha espresso riserve sull'ipotesi di un'intesa semplificata, preferendo un approccio più prudente e strutturato. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Sui dazi le cose non vanno bene, soprattutto per l'estremo oriente. Per il Giappone stanno arrivando aliquote doganali che toccano il 25%. In Europa, invece, oltre a dazi e percentuali, si negozia anche su altri tavoli. Trump sta contrattando con Bruxelles, ad esempio, un alleggerimento della normativa europea su digitale e ambiente per favorire le aziende americane. Sentiamo su tutto questo Gianmarco Ottaviano, economista all'Università Bocconi.
Dunque, sicuramente c'è un aspetto di tavoli molteplici su cui si sta muovendo l'amministrazione americana e anche ovviamente l'amministrazione degli altri paesi. Il tavolo dei dazi è legato, almeno in quello che noi vediamo in primo piano, è legato ai disavanzi della bilancia commerciale, cioè al fatto che gli Stati Uniti importano tanto e esportano poco, soprattutto di beni manifatturieri. Tuttavia c'è tutto un altro mondo, nel senso che ci sono, lei ha citato già prima la questione dei servizi nei rapporti con l'Europa, e quali servizi? Beh, quelli che sono più importanti per gli Stati Uniti sono quelli legati al digitale, tutto quello che viene che viaggia con i dati. E quindi abbiamo da una parte la potenza economica dell'economia digitale americana, dall'altra la potenza di regolamentazione dell'Unione Europea a difesa dei propri cittadini, ma dicono gli americani a difesa in realtà dei propri interessi protezionistici. E quindi siamo di fronte a questo scambio su vari tavoli, dove ognuno può fare del male alla controparte su un tavolo diverso, e quindi ci ritroviamo in questa interazione multidimensionale che è quella che sta un po' protraendo anche la discussione, quindi tutti questi rinvii di date, di scadenze.
Spostare i palestinesi da Gaza ma su base volontaria, questo il progetto che Israele torna a rilanciare per la striscia. Lo ha fatto il premier Benjamin Netanyahu ieri da Washington con il sostegno del presidente Donald Trump. Da Tel Aviv intanto il ministro israeliano della difesa Katz è andato ancora oltre, dicendo, ordinando all'esercito di studiare la costruzione di una città umanitaria sulle macerie di Rafah nel sud dell'enclave, dove trasferire gradualmente addirittura 600.000 civili. Immediate ovviamente le reazioni a livello internazionale, tra i primi paesi a dichiararsi contrari la Gran Bretagna. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito la richiesta di cessate il fuoco e di immediato riconoscimento dello Stato di Palestina, netta anche la posizione delle Nazioni Unite, che parlano di ennesima violazione dei diritti umani. Per l'UNRWA si creerebbe in questo modo la prigione a cielo aperto più sovrappopolata del mondo. A Doha nel frattempo sono ripresi i colloqui per un cessate il fuoco. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che non c'è un calendario per il raggiungimento di un'intesa, segno dunque che al momento l'accordo non è vicino. I bombardamenti sulla striscia continuano, più di 80 le vittime solo nella giornata di oggi. La crisi umanitaria si aggrava ogni giorno di più, come ci racconta Sami Abu Omar, palestinese che vive proprio nell'enclave.
Non sta entrando niente, valga è chiuso. L'unica distribuzione che si fa è l'agenzia americana, Gaza Humanitarian Foundation, però lì c'è il cibo miscolato di sangue, perché lì, quando vai lì praticamente una trappola di morte. Fino ad ora l'esercito israeliano hanno ucciso più di 750 persone, manca l'acqua potabile, tutta la gente sono praticamente, si trovano al 20% della striscia di Gaza, dopo l'80% di striscia di Gaza e sotto l'occupazione israeliana è stata distrutta totalmente, manca corrente in tutto l'ospedale, stanno lavorando in estremo, l'ambulanza non si muovono localmente perché manca il gasolio. Questa è la situazione che viviamo qui a Gaza.
È stato pubblicato oggi l'atteso rapporto del DINA Project sulle violenze sessuali compiute da Hamas il 7 ottobre 2023. La ricerca, finanziata dal governo britannico con il contributo scientifico di esperti israeliani in questioni di genere e diritto, è il documento più completo redatto finora sugli stupri. Ce ne parla Luisa Nannipieri.
Nel rapporto DINA Project, finanziato in parte da Londra, l'associazione omonima di esperte legali e femministe israeliane, nata per ottenere giustizia per le vittime del 7 ottobre e per tutte le vittime di violenze sessuali legate ai conflitti, riprende e corrobora i rapporti dell'ONU e della Corte Penale Internazionale sul 7 ottobre, che hanno già in parte documentato gli abusi sessuali subiti dalle vittime, concludendo che Hamas ha utilizzato la violenza sessuale come un'arma tattica, con l'obiettivo di terrorizzare e disumanizzare la società israeliana. Il rapporto, però, ambisce anche e soprattutto a proporre una metodologia di lavoro scientifica e un quadro legale che, secondo loro, permetterebbe di perseguire penalmente questi crimini anche quando le prove sono confuse, i sopravvissuti non ci sono più e non è possibile stabilire con precisione i singoli autori dei fatti. Le oltre 80 pagine del documento fanno riferimento a una piattaforma probatoria in cui è stata raccolta, analizzata, categorizzata e verificata la documentazione disponibile, dalle testimonianze di prima mano di una sopravvissuta e di quelle di 15 ostaggi che hanno denunciato abusi sessuali e molestie verbali e fisiche ripetute, a quelle dei primi soccorritori intervenuti sul posto, fino alle prove legali o fotografiche raccolte dopo il 7 ottobre. Per le autrici, che denunciano come la maggior parte delle vittime sia stata uccisa o sia troppo traumatizzata per parlare, questi elementi sottolineano degli schemi di attacco ripetuti e dimostrerebbero la responsabilità collettiva di Hamas nel caso di una futura indagine per crimini di guerra.
Il governo dell'est della Libia, parallelo a quello di Tripoli e guidato dal generale Haftar, ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi per il mancato rispetto delle procedure di ingresso nel paese. Della delegazione faceva parte anche il ministro dell'interno italiano, Matteo Piantedosi. Abbiamo chiesto un commento a Maso Notariani, capo missioni di TOM Tutti gli occhi sul Mediterraneo, che monitora con una barca la situazione a largo delle coste libiche.
Ho pensato ovviamente che esiste il karma, come dire. non credo che abbia provato sulla pelle che cosa voglia dire poi davvero essere respinti, perché come dire, a loro hanno solo detto che non erano graditi in Libia. Essere respinti è un'altra cosa, vuol dire tornare verso i campi libici dove si viene torturati, stuprati, ricattati e venduti come schiavi. Però devo dire, un moto di soddisfazione questa notizia l'ha data sicuramente. Poi tocca fare il serio, perché dietro a questa cosa ci sono le solite manovre di trattativa tra i vari governi libici e l'Italia. Tanto dove ha appena promesso al governo ufficiale della Libia due nuove motovedette che noi pagheremo e daremo a quei criminali della cosiddetta guardia costiera libica per fare respingimenti collettivi illegali. Evidentemente ad Haftar non aveva dato abbastanza e Haftar l'ha rispedito indietro. Gli sta comunque bene.
La Lega ha ottenuto il rinvio dell'entrata in vigore del blocco alle auto diesel Euro 5. Con un emendamento al decreto infrastrutture è stata così rimandata di un anno l'entrata in vigore del provvedimento che era stato approvato dal governo in recepimento di una direttiva europea. Il blocco ai diesel più inquinanti scatterà a questo punto solo alla fine del 2026. Non riguarderà tutte le città oltre 30.000 abitanti, ma sarà applicato solo alle grandi città di oltre 100.000. La Lega e Salvini in queste ore rivendicano questo come un atto di buon senso. Una lettura diversa e opposta, ovviamente, quella che danno in queste ore le associazioni ambientaliste e molti osservatori, oltre alle opposizioni. Sentiamo Esther Marchetti, direttrice del settore trasporto pulito di Transport and Environment.
Noi invece non diciamo meno male, diciamo che questo blocco, come stavate dicendo, in realtà era stato concordato da tempo con le istituzioni europee per dare risposta a delle criticità, per dare risposta a dei problemi che diciamo, per cui l'Italia è stata anche condannata dalla Corte di Giustizia europea, perché c'erano dei livelli di inquinamento nell'aria fuori legge nelle aree considerate, che poi sono, come sappiamo, quelle del bacino padano e nel Lazio. Il blocco sarebbe già dovuto intervenire nel 2023, è stato posticipato. Qual è il problema? È che nel frattempo non è stato fatto nulla per pianificare adeguatamente l'implementazione di questo blocco. E su questo quello che secondo noi è fondamentale ricordare sempre è che sono oltre 50.000 in Italia le morti premature per inquinamento atmosferico registrate annualmente, e la pianura padana è proprio, diciamo, la maglia nera in Europa, e questo determina una crisi sanitaria enorme con costi anche per lo Stato.
Chiudiamo questa edizione del giornale radio spostando lo sguardo sulla francese Marsiglia, dove stamattina, anche a causa di una prolungata siccità, è scoppiato un rogo che dalla periferia ha interessato prima l'area dell'aeroporto, che è stato chiuso, poi è arrivato a lambire direttamente la città, coprendo il cielo di fumo nero e costringendo i cittadini a chiudersi in casa. Sentiamo il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
Immagini inedite di una grande città europea circondata da colonne di fumo e assediata dagli incendi boschivi. Sono da oggi pomeriggio e ancora in queste ore le immagini di Marsiglia, dove un incendio banale partito da un'auto in fiamme su una bretella autostradale in una zona forestale a nord della città si è trasformato in poche ore, grazie al vento forte, in immenso incendio che ha già bruciato 700 ettari di vegetazione fino appunto ad arrivare alle porte della città, malgrado un imponente dispiegamento di mezzi e pompieri supportati da diversi aerei antincendio. A metà pomeriggio il prefetto ha annunciato il fuoco è entrato in città nel 16° arrondissement dei quartieri nord, con una decina di immobili lambiti dalle fiamme e diverse centinaia di persone evacuate. Ordina agli abitanti della città di restare in casa e chiudere porte e finestre per evitare le intossicazioni da fumo. Intossicati dal fumo appunto già 9 pompieri, di cui uno solo ricoverato. Ovviamente sospesi il traffico aereo e quello ferroviario. Secondo il comandante dei pompieri, qualche minuto fa il fuoco non è sotto controllo, ma, cito, padroneggiato, e il vento superiore a 60 km l'ora non aiuta a circoscriverlo. Stabilita l'origine accidentale, resta la rapidità e la forza della propagazione dovuti al clima, la canicola degli ultimi giorni e il deficit di pioggia. A Marsiglia è piovuto l'ultima volta il 19 maggio scorso. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E la nostra Luisa Nanni Pieri ha raccolto una testimonianza diretta al telefono con Camille, una residente a Marsiglia.
Il tram non funziona e le strade per rientrare a casa sono chiuse, quindi ci si organizza come si può. Io stasera sarò da un vecchio amico. Mi hanno aggiunta a un gruppo WhatsApp di quartiere perché ci sono diverse case bruciate e ci si sta mobilitando per accogliere gli sfollati. Molti spazi artistici e culturali sono stati danneggiati, come il Pol Nord. C'è un vecchio edificio in cui vivevano dei gitani che è in parte bruciato e poi ci sono altre notizie confuse per ora. Io per fortuna vivo vicino al porto e non c'è molta vegetazione da me, ma sono preoccupata per i miei vicini. Mi hanno detto che c'è cenere ovunque, che sono tutti chiusi in casa con le finestre sbarrate. Nel gruppo dicono che i pompieri e la polizia hanno chiuso le strade, ma non danno informazioni.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport e in particolare con gli appuntamenti di domani sui campi verdi di Wimbledon. A Londra si giocano infatti gli ultimi due quarti di finale. Nel pomeriggio dalle 15 il match tra Jannik Sinner e l'americano Ben Shelton. Il numero uno al mondo cercherà di buttarsi alle spalle la partita contro Dimitrov, da cui è uscito vincitore grazie al ritiro per infortunio dell'atleta bulgaro. Nel caso in cui Sinner dovesse qualificarsi al turno successivo, in semifinale incontrerà il vincente del match che avrà per protagonista un altro azzurro, Flavio Bolli. Il tennista italiano proverà a bissare l'impresa compiuta contro Cilic affrontando Novak Djokovic a partire dalle 15.30. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.